Bentornati su Frittura Mista alias Radio Fabbrica. Come vi abbiamo annunciato in precedenza, andiamo ad affrontare questo speciale sull'iniziativa del 13 marzo che c'è stata appunto a Torino in collaborazione con l'Assemblea Lotte Lavoro e il CSA Gabrio, dove appunto si è svolta l'iniziativa stessa, che è stata una giornata di formazione e dibattito in ambito così di quello che riguarda le questioni dei riders, del food delivery, ma non solo, come andremo ad ascoltare. Si è iniziato con degli approfondimenti storico-legislativi curati dall'avvocato Bonetto e poi Druetta sul diritto allo sciopero e sulle vertenze in atto nell'ambito. E il resto della giornata è stato dedicato all'incontro tra le esperienze dei sindacalisti greci di Sveod, dei lavoratori organizzati di Gorillas che sono a Berlino, e di vari rappresentanti di assemblee di riders italiane tra Torino, Genova e Bologna. Ne è scaturito uno scambio di riflessioni per chi si trova a lottare e a lavorare in sella una bicicletta o un motociclo. E qui da Frittura Mista alias Radio Fabbrica abbiamo, noi come Frittura Mista alias Radio Fabbrica, abbiamo partecipato a questo evento e vi riportiamo dei momenti descrittivi sulle principali attività messe in campo al momento attuale da questi vari collettivi. Se siete interessati ad approfondire questi argomenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook di Deliverance Project. Intanto partiamo con la presentazione del sindacato greco Sveod. Buon ascolto.
Okay, so we are from Sveod. It is a base union.
Noi siamo di Sveod, che è un sindacato di base, il cui nome significa assemblea di base per tutti quelli che lavorano guidando un mezzo a due ruote. Ci chiamiamo così perché abbiamo di fatto un'assemblea settimanale, ogni sabato, ed è il mezzo decisionale che maggiormente costituisce il corpo di questo sindacato. Tutte le decisioni riguardanti le azioni, le attività che il sindacato attua, sono prese nelle assemblee generali che abbiamo ogni settimana. Prendiamo decisioni attraverso la concertazione generale dei partecipanti o al massimo proviamo a creare una sintesi e proviamo ad avere il più alto livello di consenso possibile su ogni decisione. Quindi è difficile che si arrivi a dover votare. Il nostro è un sindacato di livello 1, cioè non partecipiamo a nessuna federazione, né con sindacati di secondo livello né con sindacati di terzo livello. In questo modo riusciamo a mantenere la nostra autonomia. È un sindacato di mestiere, di una professione, per come la intendiamo noi, ovvero che non è rivolto solo a chi fa consegne di cibo, ma anche a corrieri e tutti quelli che guidano un mezzo a due ruote per lavoro, che sia una bici o un motorino. È stato creato così perché crediamo che quello che definisca il nostro lavoro è precisamente che noi siamo tutti i giorni sulle strade, su un veicolo a due ruote. Anche ciò che viene storicamente chiesto a questo sindacato deriva da questo fatto. Come la richiesta e il bisogno di mezzi di protezione individuale, come i caschi, i guanti ed altro, o il fatto che si chiede alle aziende di fornire loro stesse i veicoli. Sono cose che arrivano dal fatto che guidiamo bici o moto tutti i giorni. Non abbiamo membri professionisti, nessuno è pagato per essere parte di questo sindacato. Inoltre non riceviamo nessun soldo, né dalle compagnie né dallo Stato. Le nostre finanze arrivano direttamente dal tesseramento dei soci, che consiste in 8 euro al mese a testa, che è la cifra più alta che un lavoratore può pagare in Grecia per un sindacato. Ma in questo modo riusciamo a mantenere la nostra autonomia, facendo sì che non siano i soldi o chi ce li fornisce a influenzare le nostre strategie, tattiche e tutto quello che facciamo.
also when we talk about base syndicalism, important.
Inoltre, quando parliamo di sindacalismo, un altro aspetto importante per noi è che non abbiamo nessun tipo di relazione con i mezzi di informazione. Non rilasciamo interviste per giornalisti, televisioni, giornali, perché, come ho detto prima, tutte le nostre decisioni arrivano dall'Assemblea Generale, che è un corpo collettivo.
Which is a collective body, and our decisions are all collective. And we want the communication we have to the external.
Quindi anche le nostre decisioni sono collettive. Vogliamo che le comunicazioni verso l'esterno riflettano il fatto che le nostre decisioni siano sempre prese in maniera collettiva. Quindi se un giornalista, che sia di sinistra o di destra o di qualsiasi fazione, ci chiede qualcosa, noi gli rispondiamo di andare a vedere quello che già abbiamo scritto a tal proposito sul nostro sito e può prenderne il testo e citarlo. Facciamo così anche perché vogliamo promuovere il protagonismo dei lavoratori stessi per quanto riguarda la comunicazione. Quindi se uno dei nostri membri vuole mettersi in gioco nel voler creare contenuti o fare interviste, per noi è un'ottima cosa.
Maybe try to have attention through the interviews that make themselves public or promote their own personal interest, let's say.
Oltre alle assemblee settimanali del sabato, ogni martedì gli uffici del nostro sindacato sono aperti per i colleghi che possono avere problemi riguardanti il lavoro. I capi che non vogliono pagare le spese per il veicolo e la manutenzione, lavoratori licenziati dopo un infortunio, un incidente o per qualsiasi altra cosa. Possono venire al sindacato e quello è il punto di contatto nel quale possiamo discutere assieme su quale azione deve essere intrapresa. Il tutto è in modo colloquiale, così che il lavoratore possa venire più facilmente coinvolto.
As I said, we don't have any kind of relation with the media, so.
Non avendo nessun contatto con i mezzi di informazione, tutta la propaganda che facciamo arriva direttamente da noi, attraverso un giornale, che pubblichiamo ogni 3-4 mesi.
We publish a new version of the newspaper in which our analysis,
nel quale forniamo analisi sulle novità che hanno a che fare con le piattaforme, su licenziamenti o altri aggiornamenti riguardanti il lavoro.
What is happening on our job are being published. And we distribute this newspaper.
Distribuiamo questo giornale più o meno settimanalmente, organizziamo queste condivisioni a seconda di quelle che sono le differenti zone geografiche, ogni settimana in un diverso quartiere.
Every week in a different neighborhood or according to other.
Lo facciamo anche con altri criteri. Se ad esempio succede un fatto che riguarda una particolare azienda, andiamo a distribuire il giornale ai lavoratori di quell'azienda o dove lavorano.
Where they work, etc.
Il momento della condivisione di questo giornale è l'attività che più di tutte ci fa tastare realmente il polso della situazione. In questo modo abbiamo una comunicazione costante con i colleghi, sappiamo quello che succede, quali sono i loro problemi. Magari qualcuno è stato licenziato da poco, oppure un'azienda fa qualche cazzata. Veniamo a sapere le cose che succedono in generale in questo ambito lavorativo.
Maybe a company has did some bullshit. We get to know what's going on in general, in the profession.
Eccoci, state ancora ascoltando lo speciale sull'iniziativa dal titolo Non cambierò il lavoro, cambieremo il lavoro, tenutasi la scorsa domenica 13 marzo al CSO a Gabrio. E dopo aver ascoltato i compagni greci andiamo a sentire una testimonianza di come se la passa chi lavora per Gorillaz a Berlino. Buon ascolto.
Diciamo che in linea molto generale la compagnia non è mai stata contenta del fatto che ci fosse un Betriebsrat, cioè quando è stato eletto il comitato elettorale non è che abbiano potuto fare molto per impedircelo, cioè nel senso eravamo convinti di volerlo fare. La gente è venuta all'assemblea, i lavoratori sono venuti a votare, hanno votato i candidati e dal punto di vista legale questa cosa è stata un dato di fatto. E, diciamo che dal punto di vista delle soluzioni, io le definirei così, le soluzioni che la compagnia ha tentato per opporsi a noi è stata una manovra legale, nel senso che verso la fine di settembre, l'inizio di ottobre, la compagnia ha cambiato nome. Cioè, invece di chiamarsi Gorilla GmbH, che GmbH vorrebbe dire tipo SBA, cioè una società per azioni o qualcosa del genere, in realtà non è proprio società per azioni, ma è comunque una sigla, ha cambiato il nome dividendosi prima in Gorillas Operation e Gorillas... Gorilla, come si chiamava? Vabbè, diciamo la parte più del management. E praticamente loro hanno provato a asserire che siccome ora la compagnia aveva cambiato nome, cioè la compagnia non era più la stessa, e quindi anche il comitato elettorale che era stato democraticamente eletto dai lavoratori all'Estrella, allora non era più valido. Naturalmente era una cazzata, cioè nel senso hanno provato a fare i furbi, ma cioè nel senso, diciamo che uno degli aspetti positivi del essere in Germania è che quando ci sono delle leggi, queste leggi, se tu le conosci e hai l'energia, il tempo di capirle e di metterle in atto, non è che uno può venire fuori a fare questo tipo di giochi, diciamo, no? Di manovre, diciamo, ah, ora non siamo più i Gorilla, ora siamo Gorilla Operation e Gorilla Management, quindi voi del Consiglio elettorale non avete niente da dire. E invece no, non è stato affatto così. E un mese dopo, anzi un mese e mezzo dopo, tipo verso novembre, la compagnia ha provato a fare un'altra manovra che ha consistito praticamente nel dire che adesso tutte le warehouse che c'erano a Berlino, mi sembra a Berlino ce ne sono 20 o 21, praticamente hanno dichiarato che adesso tutte le warehouse sono indipendenti. Quindi non esiste più Gorilla SPA come la conoscevamo prima, ma ora ogni warehouse è una firma a sé, scusate firma, è una compagnia a sé. E questo è stato un secondo tentativo di rafforzare lo stesso modus operandi, cioè come dire, questo Betriebsrat, questo consiglio dei lavoratori che voi avete fondato non è valido perché non esiste più Gorillas GmbH, ma esiste ogni singola warehouse. Cioè praticamente la cosa assurda in tutto questo è che loro potevano dire tutto quello che volevano, ma fondamentalmente la gente che lavorava e che lavora per Gorilla ha sempre il solito identico ruolo, cioè non è cambiato niente dal punto di vista pratico, concreto, cioè non è che la gente ha avuto un altro contratto, un nuovo contratto e hanno detto ah no, ma ora è tutto diverso. Hanno cercato di montarsela, no? Se la sono cantata e se la sono suonata un po' da soli sperando di liberarsi di noi, cosa in cui non sono riusciti. E tuttora comunque, anche quando poi il Consiglio dei lavoratori è stato eletto, ci sono state le elezioni, sono state fatte le liste, la gente è venuta a votare e anche dopo che siamo stati eletti la compagnia ha provato prima a ignorarci, ma non potevano, proprio dal punto di vista legale non potevano, e poi hanno cercato di... Ora non so se questo è esattamente quello che intendeva dire Avic, cioè nel senso ci hanno bullizzato, nel senso che hanno provato a spostarci in delle altre warehouse. Per esempio io lavoro a Friedrichshain, che è un quartiere di Berlino, e hanno provato a mandarmi in un'altra warehouse che era tipo a 40 minuti da dove vivo.
Dato che qui a Frittura Mista, alias Radio Fabbrica, siamo aggiornatissimi sulle lotte dei riders della nostra città, vi facciamo ascoltare una loro interessante analisi su come viene percepito essere un lavoratore per una piattaforma e anche che cosa i colleghi e le colleghe a cosa i colleghi e le colleghe ambiscano per migliorare le loro condizioni. Buon ascolto.
Parto dalla richiesta dei contratti per tutti e tutte, perché è un ragionamento che abbiamo ampliato molto negli ultimi mesi, perché negli ultimi anni ci siamo trovati davanti a una spaccatura sempre più marcata tra i rider e le rider che vogliono e si riconoscono nel col modello autonomo e chi in quello subordinato. Chiaramente questo non vuole legittimare il lavoro autonomo e soprattutto il pagamento a cottimo, ma è un'analisi che è stata necessaria per noi per capire come riuscire a superare questo solco, questa spaccatura che si è creata e riuscire ad andare oltre. In Italia attualmente nel mondo del food delivery quasi tutti e tutte le rider lavorano ancora con contratti autonomi, solo Just Eat attualmente ha applicato un contratto subordinato, i contratti della quale abbiamo parlato fino adesso. Ovviamente questa forma di lavoro autonomo permette alle aziende di scaricare i costi, gli oneri relativi ai costi di assunzione e previdenza sociale sui lavoratori e si assume anche ovviamente i rischi di dover pagare multe o spese legali, differenze retributive quando poi vengono portate in tribunale. È chiaro che questo è un sistema che alle aziende conviene in quanto hanno una costante e abbondante disponibilità di forza lavoro e la possibilità di retribuirla solo e per di più poco quando effettivamente questa viene usata. Ovviamente questo modello vive anche grazie alla propaganda delle aziende sulla flessibilità, quindi la possibilità di lavorare quando si vuole, però provando a guardare in contemporanea, cioè allo stesso tempo anche il contratto subordinato, quello applicato da Just Eat, è facile notare come ci siano delle similitudini e delle caratteristiche comuni col modello applicato anche dalle altre piattaforme, che è poi quello tipico della gig economy, tipo l'utilizzo di parametri prestazionali di statistiche per attribuire bonus o aumenti di ore contrattuali, una serie di contratti part-time con un ridottissimo numero di ore che poi si concentrano nelle ore di maggiore lavoro, il mezzo a carico proprio, la manutenzione. Quindi indipendentemente dal tipo di contratto applicato, tramite una logica competitiva di controllo, le aziende continuano nel loro scopo, cioè indipendentemente dal contratto, ovvero massimizzare i guadagni e minimizzare i costi. Quindi stabilito che gli intenti delle aziende siano comuni e come ho detto all'inizio, non possiamo dire lo stesso per le posizioni di lavoratori o lavoratrici. In questo momento non è possibile per noi trascurare la posizione di chi ha preferenza verso il lavoro autonomo. La gestione del rapporto lavoro-guadagno è apparentemente più libera nel modello autonomo, come è apparentemente maggiore il guadagno se si vanno a trascurare i ferie, malattia, tredicesimo, quattordicesimo, TFR. E non è da sottovalutare inoltre che una parte delle persone che effettua questo lavoro ha immediata necessità di liquidità e non trova utili, non ha la necessità, non vede una risorsa nei contributi previdenziali. Il rischio ovviamente di questo è quello di arrivare all'autosfruttamento, perché se è rilevante la scelta del tempo da dedicare al lavoro, il rischio è quello di arrivare all'autosfruttamento. Considerando poi che l'Italia è tra i paesi d'Europa con il salario più basso, ovviamente l'autoimprenditorialità, che non so come potrei tradurre, diventa una condizione alla quale si può aspirare. È in questo contesto, cioè con tutto quello che abbiamo appena spiegato, che il concetto di meritocrazia spinto dalle aziende va poi a legittimare la forma di controllo, cioè qualsiasi forma di controllo, quindi dalla geolocalizzazione al riconoscimento facciale. E la necessità di questa analisi per uscire da questa spaccatura nasce anche da voler uscire da dibattiti superficiali su questo argomento, che sono anche spesso sostenute dai sindacati, che poi vanno a spostare l'attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici da quello che è il problema principale, ovvero lo squilibrio tra chi deve lavorare per vivere e chi si deve, cioè, e chi poi si arricchisce effettivamente sul nostro lavoro.
Dunque, vogliamo concludere questo speciale sull'iniziativa Non cambierò il mio lavoro, cambierò il lavoro, svoltasi al CSA Gabrio, in maniera propositiva, ovvero con l'invito ad una mobilitazione riders globale internazionale per il 1° maggio, lanciata dai fattorini di Sveod, che appunto abbiamo già sentito prima, e che spera di ampliarsi nelle sue fila di collettivi, sindacati e organizzazioni, ma anche di veri e propri contenuti e rivendicazioni. Ma andiamoci ad ascoltare questo appello.
So I will say some words about the proposal, our proposal for the 1st of May of 2022.
Vorrei dire qualcosa sulla proposta dello sciopero del 1° maggio 2022. Alle vostre varie organizzazioni e sindacati abbiamo già mandato del materiale scritto, ma vorrei comunque ricordarlo pubblicamente. Dunque, questa idea di proposta ci è venuta grazie al riconoscimento delle condizioni comuni. Di chi, come noi, lavora in bici o moto, in diverse città o paesi, non solo guardando quello che succede ad Atene, che è dove si trova il nostro sindacato. Sappiamo di avere problemi comuni, lotte in comune, vicende comuni da affrontare. Pensiamo ci sia necessità di vedere come combattere tutto questo, come avere una rivendicazione unitaria, come agire per muovere i primi passi verso la lotta internazionale contro le grandi compagnie, ma anche nelle piccole attività delle nostre città e dei nostri quartieri. Questo è un nostro bisogno, diciamo, perché non vogliamo immaginarci a vivere come schiavi. Solo a lavorare e vedere i diritti dei lavoratori e le nostre condizioni peggiorare giorno dopo giorno. Quindi noi stiamo pensando globalmente, ma agiamo nei nostri quartieri e nelle nostre città. E vorremmo che la nostra proposta possa portare ad uno sciopero globale, ma non per forza solamente uno sciopero, perché è certamente difficile in certi paesi poterlo organizzare. Troveremo ciò che si potrà fare tutti assieme per questa giornata di maggio dei lavoratori del 2022, per mostrare a questi capi, a questi grossi marchi, che siamo tutti uniti, con magari 2 o 3 rivendicazioni condivise in tutto il mondo o in tutta Europa. Dovremmo mostrargli di avere degli obiettivi comuni. Io mi auguro che in un giorno, che spero arriverà presto, potremo mettere in piedi uno sciopero che bloccherà effettivamente la produzione, per poter fargli vedere qual è il nostro vero potere. Noi mettiamo enfasi sul fatto che facciamo tutti la stessa professione, gente che fa consegne o che distribuisce cose, lettere, scatole, cibo, fiori, non importa. Noi portiamo di tutto, in bici o in motocicletta. Perciò noi siamo uniti in questa professione da tutto ciò. Non vogliamo fare distinzioni tra chi consegna o no. Cerchiamo di non dividere chi lavora per piattaforme o no, o persone che lavorano per piccole realtà commerciali in città. Non vogliamo queste separazioni. Noi vogliamo resistere tutti assieme e nel nostro sindacato questo è ciò che condividiamo quando parliamo in nome di tutti i lavoratori ad Atene che fanno questa professione. Vi abbiamo mandato 6 rivendicazioni base a cui abbiamo pensato per creare un campo comune di discussione su cosa chiedere, su cosa protestare e perché fare sciopero il 1° di maggio. Il primo riguarda ciò che concerne il bisogno di avere un'adeguata assicurazione lavorando in bici o in moto. Noi facciamo una professione veramente pericolosa. In Atene quasi ogni mese abbiamo morti sul lavoro. Tanti altri che quotidianamente hanno gravi infortuni, giovani che rimangono danneggiati a vita dagli incidenti. È una specie di guerra, una guerra quotidiana per le strade e solo per pochi stupidi soldi e del salario che non ci permette neanche di campare, rischiamo le nostre vite. Quindi le compagnie, i capi, dovrebbero quantomeno prendere seriamente in considerazione questo, di non darci delle assicurazioni semplici. Noi non facciamo un lavoro semplice, vogliamo avere delle assicurazioni specifiche per le mansioni che svolgiamo.
More specific with this hazardous occupation insurance. We demand also work contracts.
Poi vogliamo contratti di lavoro per tutti, a tempo indeterminato, perché ogni lavoratore si senta sicuro del suo lavoro.
No end time in order every worker to feel secure on his or on her job.
Non con contratti di 3 giorni, di 3 mesi o chissà quanto, perché abbiamo coscienza del fatto che ricopriamo un bisogno di forza lavoro per le compagnie, che non è per 3 mesi o per un anno, hanno bisogno tutto il tempo di lavoratori come noi. Questo significa che potrebbero darci questo tipo di contratto. Ma le piattaforme agiscono così perché non vogliono, preferiscono tenerci in questa sorta di condizione di ricatto, appesi a questi 2-3 mesi di contratto, così da poter avere buoni schiavi che sperino di avere un altro contratto e un altro dopo ancora. Questo deve essere fermato. Certamente vogliamo che i mezzi, i veicoli, siano di proprietà delle aziende. Sono le compagnie a dover pagare per questo, così come per il cambio delle gomme, per le riparazioni, rifare i freni o altri costi. E anche se noi siamo riusciti a vincere, nel 2019 abbiamo finalmente ottenuto una legge, la 4611 in Grecia, per la quale le compagnie ci danno il 15% del salario minimo in più per mantenere le spese delle nostre bici, dei nostri motorini. Ormai non è più abbastanza con l'aumento del carburante e dei costi generali per i pezzi delle bici. Non possiamo trovarci continuamente a rinegoziare gli importi in base agli aumenti e su questo a dover restituire una parte del salario. Quindi la richiesta principale sarebbe che le compagnie abbiano i veicoli di loro proprietà, bici o motocicli. Questo deve essere un costo a carico delle aziende, che siano grandi o piccole. Le borse in cui trasportiamo le cose sulla nostra schiena come ciclisti non possono essere troppo grandi, troppo pesanti, ma anche per le box che abbiamo sui nostri scooter non possono essere grandi quanto le compagnie vogliano che lo sia.
The boxes that we have on our motorbikes cannot be as big as the company wants. I will not carry a fridge or something in our motorbike or in our bag.
Cose come i freezer portati su delle moto o in bici, è follia. Se una persona portasse carichi del genere, non per 6 mesi ma per anni, magari per 15-20 anni, ne uscirebbe distrutto. Nel suo corpo, nelle sue ginocchia, la sua schiena avrebbe di sicuro problemi. Problemi di salute legati a questo pesante lavoro, sia lavorando in bici che in motocicletta. I telefoni. Come sapete, nel nostro lavoro usiamo gli smartphone. Per le piattaforme sicuramente, ma anche per altri lavori. Per consegne usiamo i nostri telefoni personali. Questo comporta inevitabilmente che il nostro cellulare in poco tempo si sminchierà. Quindi dobbiamo pagare almeno 100-200 euro per questo lavoro. In più le spese per internet. Per cosa? Per il lavoro, non per il nostro divertimento. Quindi questo spetta decisamente alle aziende.
So this must be definitely be paid from the business. For sure, for safety also.
Ovviamente, per la nostra sicurezza, chiediamo alle aziende di pagare per tutto l'equipaggiamento di sicurezza che serve per fare il nostro lavoro.
Safety this job. We need good helmets,
Abbiamo bisogno di caschi buoni, non di soli caschi, che si possono rompere facilmente perché sono economici e di bassa qualità e non proteggono bene le nostre teste. Abbiamo bisogno di tutto l'occorrente per ciclisti e motociclisti, che sia adatto, sicuro, in modo da poter svolgere questo lavoro in maggiore sicurezza possibile. Queste sono le principali rivendicazioni o proposte che vogliamo condividervi. Certamente possiamo sceglierne una o due che si adattino bene a tutti, qui tra Spagna, Germania, Italia o chiunque altro, o aggiungerne anche altre di rivendicazioni. Il nostro obiettivo per questa giornata del 1 maggio 2022, non è importante se non riuscirete a fare uno sciopero per noi. Ad Atene comunque noi ne faremo uno. Non ci importa che sia di domenica. Che cosa importa a noi della domenica? La maggior parte di noi di domenica lavora per consegnare cibo o altro. In Grecia, con le nuove leggi recentemente, anche i fattorini che consegnano posta o altri piccoli pacchi sono stati costretti a lavorare di domenica. Quindi per noi domenica è un giorno normale di lavoro e saremo in sciopero. Inoltre facciamo una chiamata a tutti i nostri colleghi in giro per il mondo a far quello che per loro è possibile mettere in campo. Mettere uno striscione, fare una piccola manifestazione, fare uno stop durante il turno di lavoro. E se escono nuove idee, ognuna è benvenuta. Noi non richiediamo che si organizzi per forza tutti uno sciopero, questo deve essere chiaro, per non essere fraintesi. E certamente chiunque, ogni organizzazione, ogni sindacato può aggiungere più cose a questo elenco che credono possa aiutarli nelle loro città e nei loro posti di lavoro.